State ascoltando SBS Italian.
Buongiorno ancora e ben sintonizzati con il programma di oggi, martedì 9 marzo. Con voi questa mattina Carlo Reglia e Dario Castaldo, fino alle 10 come al solito. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Carlo e un saluto a tutti.
Il governo federale continua ad opporsi ad un'inchiesta indipendente sulle accuse di violenza sessuale mosse contro l'Attorney General Christian Porter. Se da un lato il governo federale ha annunciato un'inchiesta sulla cultura del Parlamento nel scorso fine settimana, le vicende Reynolds e Porter sono ancora irrisolte, con entrambi in assenza per malattia, ma ancora nelle loro funzioni ufficiali, nonostante le polemiche recenti legate alle drammatiche accuse di abusi sessuali.
E proprio sul mantenimento delle loro posizioni si gioca la partita al momento tra governo e opposizione. Per fare il punto della situazione diamo il buongiorno e il ben ritrovato al nostro esperto di politica federale australiana Paul Scutti. Ciao Paul.
Buongiorno Paul, mi senti?
Sì, mi sento.
Eccoci qua.
Buongiorno Paul.
Allora, iniziamo dalla ministra Reynolds, che la scorsa settimana è stata investita da un'altra forte polemica, lo sappiamo per aver definito lying cow, parole forti, la sua ex dipendente Brittany Higgins, per come avrebbe riportato la sua vicenda, per alcuni dettagli che non sarebbero andati giù alla ministra. Per il primo ministro Scott Morrison, dopo le sue scuse, è tutto come prima. Ascoltiamolo.
Minister Reynolds has offered an apology, as she should, and I didn't find that acceptable. The comments that were made within her office at that time, they weren't public statements, of course. That doesn't excuse them. Well, Linda Reynolds is returning. She's currently on leave, and she'll return to her duties when her leave is finished.
E la parte finale di questa frase era "She maintains my confidence", ha la mia fiducia. Allora, questa frase è vera e ancora per quanto?
Ma se vogliamo guardare alla storia, probabilmente la Reynolds non resterà nel governo a lungo. Il problema per Morrison però è dall'altro canto, è che rimuovere la Reynolds significherebbe ridurre ancora di più la compagine femminile nel governo, che già al momento è piuttosto limitata. Ci sono solamente 6 ministre contro 16 ministri nel cabinet. Quindi c'è questa limitazione, però ovviamente il fatto di aver preso un altro mese di assenza sicuramente non è una prospettiva positiva per la senatrice Reynolds. E bisogna dire che con questa assenza inoltre la ministra salterà 2 settimane di sessioni parlamentari, tra cui anche importanti audizioni al Senato. In questo modo quindi la Reynolds sta evitando di fatto di rispondere alle domande dell'opposizione su come ha gestito il caso Higgins. Ieri, oltre alla difesa di Morrison, ci sono anche altre ministre del governo si sono strette attorno alla Reynolds, in particolare la ministra degli esteri Marise Payne e quella dei servizi sociali Anne Ruston. Entrambe hanno assicurato che la Reynolds tornerà al suo posto non appena possibile, e la Payne ha anche replicato duramente all'opposizione che invece chiede le dimissioni della Higgins. La Payne ha ricordato che la ministra è in malattia e quindi andrebbe e l'opposizione dovrebbe mostrare un po' di rispetto viste le condizioni di salute della ministra. Però indubbiamente ci sono difficoltà, e il fatto che sostanzialmente la Reynolds stia evitando lo scrutinio parlamentare solleva dubbi sul suo futuro all'interno della compagine di governo.
C'è una vicenda parallela ovviamente Paul, ed è quella dell'Attorney General Christian Porter, che anche in questo caso è un po' scomparso dalla scena pubblica, anche in questo caso per malattia, e anche in questo caso la domanda principale è quanto rimarrà e se rimarrà nella sua posizione. Secondo la polizia del New South Wales, tra l'altro, il caso che lo riguarda, che lo vede al centro sul banco degli imputati con l'accusa di molestie sessuali e di stupro, sarebbe difficilmente arrivato in tribunale comunque a causa della morte dell'accusatrice qualche mese fa. Com'è la situazione di Christian Porter?
La pressione continua a crescere sul ministro della giustizia. Porter ha preso 2 settimane di malattia, il suo incarico è stato affidato temporaneamente alla ministra del lavoro Michaela Cash, e il governo nel frattempo ha affidato a Kate Jenkins, che è la commissaria sulle discriminazioni sessuali, di condurre un'inchiesta sulle condizioni di lavoro all'interno del Parlamento. E questa però è una delle indagini annunciate da Morrison, ma allo stesso tempo il governo ha ribadito che non intende aprire un'inchiesta indipendente sull'accusa a Porter di aver commesso questo stupro nel 1988. Ieri nuovamente Mary Spain, che oltre ad essere ministra degli esteri e adesso anche temporaneamente della difesa, la pena è anche alla guida del dicastero sulle pari opportunità, e ieri ha confermato questa linea del governo, cioè vale a dire che istituire un'indagine su Porter significherebbe minare il ruolo della giustizia. E queste giustificazioni però non sono state contraddette da diversi personaggi di rilievo. Ieri ad esempio è intervenuta Julie Bishop, che è ex ministro degli esteri ed ex vice leader del Partito Liberale, e la Bishop ha appoggiato un'inchiesta indipendente e ha anche espresso perplessità sul fatto che né Morrison né Porter abbiano mai letto le lettere con i dettagli delle accuse inviate a diversi esponenti del mondo politico. E la difesa di Porter da parte del governo non convince nemmeno il mondo giuridico. Diversi esperti hanno ricordato che commissioni di inchiesta o indagini del coroner si occupano regolarmente di potenziali fatti criminali e non per questo vanno a minare il ruolo della giustizia o il principio della presunzione di innocenza. Hai ricordato tu, Dario, l'intervento ieri della polizia del New South Wales. Il commissario Mick Fuller ha spiegato che con tutta probabilità il caso comunque non sarebbe mai arrivato in tribunale, anche se la presunta vittima fosse ancora viva, e questo perché si tratta di un fatto che sarebbe verificato più di 30 anni fa e difficile da dimostrare.
Però comunque anche nel passato, per casi totalmente diversi, per esempio vediamo alle vicende degli abusi del clero che risalgono a 30-40 anni fa, si è arrivati a processo, quindi non è così scontata questa posizione.
No, non è così scontata, e questa infatti era la posizione di Julie Bishop o di diversi esponenti appunto del mondo giuridico. Il problema è che al momento in questa situazione non ci sono neanche il ministro della giustizia può ottenere di essere scagionato completamente, perché in ogni caso se un'inchiesta non va avanti, questa accusa continuerà a pendere sulla testa di Porter per il resto della sua carriera.
E non si tratta quindi soltanto della questione giuridico-legale, ma anche politica, ovviamente.
Sì, effettivamente. Quindi si tratta di una situazione in cui non sembra esserci via d'uscita, e la testardaggine del governo contro un'inchiesta indipendente in realtà potrebbe essere controproducente per quanto riguarda proprio se si vuole davvero fare chiarezza su questi eventi.
Noi siamo in collegamento in diretta con Paul Scutti, commentatore di politica federale, e quella che peggiora di giorno in giorno è la posizione di Frank Zumbo, il collaboratore stretto del adesso crossbencher Craig Kelly, che nelle scorse ore ha visto altre tre donne venire allo scoperto e accusarlo di azioni inappropriate, sostanzialmente molestie sessuali, in più accuse forti di grooming, cioè di addescamento di una minorenne. Raccontaci i fatti di questa vicenda.
Sì, si erano già nelle settimane precedenti, ovviamente c'erano diverse voci che circolavano in merito. Adesso sei donne si sono fatte avanti, avrebbero presentato denuncia per molestie, e tre di queste si sono fatte avanti pubblicamente. L'aspetto più sconcertante è che queste accuse erano note da tempo all'interno del Partito Liberale. Già nel 2013, infatti, due donne avevano riferito a Kelly di comportamenti inopportuni da parte di Zumbo, e lo stesso Morrison aveva chiesto da tempo di licenziare Zumbo. Quindi sono ulteriori difficoltà. Indubbiamente il fatto che adesso Kelly non è più all'interno del Partito Liberale, ma è un indipendente, aiuta probabilmente un po' Morrison, perché comunque può giustificare più facilmente la presenza di Kelly all'interno del Parlamento. Quello è il problema però generale, che questa valanga di denunce e il modus operandi dello stesso primo ministro non aiuta, vista la sua generale mancanza di curiosità, vogliamo dire. Morrison non legge lettere, non si informa di quanto accade negli uffici dei suoi ministri, si appella alla presunzione di innocenza quando gli fa comodo. Ricordiamo ad esempio che la CEO delle Poste, Christine Holgate, di certo non è stata difesa come Porter e la Reynolds quando era emerso che aveva autorizzato orologi di lusso come bonus per i suoi dirigenti. È un episodio questo senza dubbio minore rispetto alla magnitudine di quanto sta emergendo adesso.
Paul, per concludere, ma anche per cambiare argomento, come sta andando la campagna vaccinale? Ricordiamo, dopo un inizio decisamente al rilento, con qualche intoppo di troppo tra Victoria e Queensland e poi le schermaglie dello scorso fine settimana con l'Italia per la mancata fornitura dei 250.700 sieri AstraZeneca che non sono mai arrivati in Australia e che mai arriveranno.
Sì, la campagna continua effettivamente a procedere abbastanza a rilento. Ieri il ministro della Sanità, Greg Hunt, ha annunciato che 1.000 studi medici cominceranno ad amministrare il vaccino AstraZeneca tra circa 2 settimane e entro aprile l'obiettivo è di arrivare a 4.500 studi in grado di somministrare questo siero. Il governo ha anche confermato che nuovamente che intende vaccinare tutti coloro che lo desiderano entro ottobre, sebbene molti ritengano che si tratti di una scadenza particolarmente ambiziosa. Ricordiamo infatti che al momento sono state vaccinate circa 80.000 persone e la senatrice laburista Christina Kinnealy ha accusato in particolare il governo di non aver saputo gestire il programma. La Kinnealy ha ricordato che il governo aveva promesso di vaccinare 4 milioni di australiani entro marzo, quindi siamo al momento ben lontani da quell'obiettivo. Hunt da parte sua si è detto tranquillo, ha ricordato che l'Australia comincerà a breve la produzione in loco del vaccino AstraZeneca, quindi l'obiettivo in questo caso è di produrre 1 milione di dosi ogni settimana. Restano però i dubbi sulle quantità effettivamente disponibili e in particolare in New South Wales a diversi medici di famiglia sono state allocate appena 50 dosi alla settimana, quindi con quel ritmo chiaramente non si potrà vaccinare tutti quanti entro ottobre.
Anche perché andrebbero vaccinate una media di 100.000 persone al giorno per vaccinare tutta la popolazione australiana di qui ai prossimi 6 mesi, cosa che al momento è ben al di fuori della realtà dei fatti. Allora, noi ringraziamo questa mattina per il collegamento in diretta il nostro esperto di politica australiana Paul Scutti. Grazie Paul e a presto.
Buona giornata, a risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.